Ma in realtà in questi giorni ne sono uscite lunghe biografie, compianti, messaggi di Di Pietro, Gerardo Colombo, tutti a piangere, eccetera. Quest'uomo, in realtà la sintesi che è andato a questi necrologi era da Pinelli a Mani Pulite. In realtà io non ho nessuna voglia adesso di rifare la biografia di D'Ambrosio, che sostanzialmente si chiude tra questi due termini, che secondo me non c'entrano assolutamente niente. A me personalmente non mi frega assolutamente niente di Mani Pulite in questo momento, voglio dire, e le cose sono completamente separati e separabili. D'Ambrosio ha legato, per quello che mi riguarda, il suo nome a questa sentenza mi sembra dell'ottobre 75, che, come dicevi tu prima, ha messo una pietra tombale sul caso Pinelli, ed è una sentenza assolutamente allucinante, una delle più allucinanti della storia giudiziaria italiana, e non c'è bisogno di un grande esperto di legge o di linguaggi particolari. Io adesso sono qui davanti, me la sono stampata, 17 cartelle, questa sentenza, stavo leggendola di qua e di là, ma in realtà il titolo che noi avevamo messo su Rivista Anarchica, la rivista di cui mi occupo da un po' di tempo, diciamo un 43 anni, a questa sentenza era Pinelli, sentenza D'Ambrosio, un valore per il compromesso storico. Perché in realtà questa sentenza ha, e tutti l'hanno ricordato, ma senza la dovuta maraviglia che ancora oggi deve suscitare questa, ha parlato di malore attivo, che è la cosa che io ho pensato subito quando è morto D'Ambrosio. La prima roba ho detto: ma sarà morto per un valore attivo? Anche io ho pensato che se avessi fatto questa domanda mi avrebbero detto: sei un provocatore, che cosa vuol dire, eccetera. E resta ancora valida per il caso Pinelli. Adesso la faccio molto breve. In realtà noi scrivemmo, come dicevo prima, un malore per il compromesso storico. Questo malore attivo è stato inventato da lui, e questo è il più grande merito della sua vita, secondo me un demerito allucinante, per conciliare, come scrivevamo anche allora, ma non vado neanche a rileggermi il testo, per conciliare, allora, da una parte l'esigenza di non poter dire che era stato assassinato, perché la cosa era assolutamente incredibile, e dall'altro l'esigenza di non dire il contrario. Allora, Pinelli non si era suicidato, Pinelli non era stato assassinato, come è morto per questo malore attivo. Si potrebbe poi andare a leggere nella sentenza che cos'è questo malore attivo, ma in realtà è una cosa talmente allucinante, è un ossimoro, secondo come uno voglia dirlo, non esiste scientificamente, non esiste legalmente, e se posso usare un termine particolarmente fine che mi ispira a questa sentenza, è un'emerita puttanata, e che è una cosa allucinante, cioè morire per un malore attivo, ripeto, adesso poi la chiudo, non esiste, per cui l'interesse di questa sentenza è semplicemente puramente politico. Allora c'era l'esigenza di salvare lo Stato, va prendendo atto anche di quella che era la realtà che veniva fuori, e venne usata questa sentenza, che ha avuto la gravissima responsabilità, appunto come accennavi tu all'inizio, di mettere una pietra tombale sull'assassino di Pinelli, mentre per Piazza Fontana si è andata avanti fino a qualche anno fa, si è andata avanti per decenni, avere processi su processi con sentenze differenziate, e ne abbiamo già parlato anche in questa trasmissione e anche più di una volta. Per il caso Pinelli quella sentenza chiuse nel 75, cioè a nemmeno 6 anni dall'assassinio di Pinelli, la questione che non si è più riaperta. È rimasto aperto chiaramente come episodio politico, come memoria storica e tutto il resto, ma dal punto di vista giudiziario quella sentenza ha messo appunto una pietra tombale, è chiuso per sempre. Pinelli è morto per un malore attivo. Credo che sia l'unica persona nella storia dell'umanità, che comprende alcune centinaia di miliardi di persone che si sono succedute dall'era della pietra oggi, l'unico, questo grande anarchico di Pinelli, ha avuto l'eccezionale fortuna e ventura di morire per un malore attivo.
Direi che tutto questo ci rimanda al ruolo che in quegli anni aveva, aveva la sinistra, aveva il, Partito Comunista, quello in qualche modo di ergersi ad argine di quelli che erano i movimenti sociali che si stavano sviluppando in maniera poderosa proprio in quegli anni lì, e dall'altro lato vendersi in qualche modo come garante. E quindi questa sentenza salomonica, che di salomonico c'è soltanto il ridicolo, ci riconduce proprio al cuore di quello che erano quegli anni, al di là, voglio dire, della sentenza, non credi?
Ma certamente, è un, da questo punto di vista è un punto, diciamo, di svolta, è un punto chiarificatore. Ci sarebbero tante cose da ricordare. Subito dopo la morte di Pinelli, anche questo aiuta a capire, sull'Unità si parla di oscura morte, l'Unità quotidiano allora ufficiale del Partito Comunista Italiano, fondato da Gramsci, eccetera, eccetera, si parla di oscura morte del ferroviere, cioè chiaramente prendono le distanze, prendono tempo, nonostante sia poi Palumbo, cioè un giornalista della redazione milanese dell'Unità, quello che la notte stessa nota che il cadavere di Pinelli, giacente nel cortile interno della questura di via Fatebene Fratelli a Milano, ha due scarpe e non una sola, come avrebbe dovuto essere se fosse stata vera la versione di uno dei presenti nella stanza del commissario Calabresi, che diceva si è buttato giù, ci è rimasta una scarpa in mano. Su questo poi diciamo, si è ampiamente parlato, ne ha parlato Dario Fo nel suo spettacolo sulla morte dell'anarchio Pinelli, eccetera, eccetera. Però per restare al tuo discorso, certamente sì, D'Ambrosio era un noto esponente della magistratura, allora giovane, vicino al Partito Comunista. Siamo in quegli anni, siamo, abbiamo detto, nell'ottobre del 75, ricordiamoci che alcune date, nel settembre del 73 c'è il golpe di Pinochet in Cile e c'è la famosa svolta berlingueriana che dice occhio ai golpi di destra, serve il compromesso storico sostanzialmente, e lì nasce quell'ipotesi politica che poi si realizzerà e che in quegli anni fra il 73 e il 78, penso al rapimento Moro e comunque a tutta quella fase politica, è la connotazione di fondo della politica italiana. La sentenza D'Ambrosio è tutta dentro a questa politica, che è, voglio dire, una delle tante scelte politiche possibili, ma il dato di questa sentenza è proprio la sua artificiosità, pur di avere una sentenza che vada bene alla destra e alla sinistra, che non sputtani la polizia, ma non sostenga una cosa così incredibile come il suicidio di Pinelli, si inventa appunto il valore attivo. Quindi, come osservavi tu giustamente, siamo tutto dentro la logica politica fondante la gestione dello Stato e del governo in quegli anni.
Che poi in altri momenti Gerardo D'Ambrosio ha continuato a fare un po' con l'affiancamento con Di Pietro in Mani Pulite, poi nel 2008 entrò nel PD, insomma, quindi una vita dedicata allo Stato e alla sinistra, quegli equilibri lì, però insomma la partenza fu decisamente terribile da parte sua.
Dopodiché lui è stato una di quelle che, se noi fossimo berlusconiani, cosa che c'è un po' difficile, chiameremmo la toga rossa, diciamo. In realtà non abbiamo simpatie per le toghe di qualsiasi colore se siano, ma certamente, adesso a parte al di fuori delle battute, al di fuori, è sempre stato un magistrato organico a quel disegno, diciamo. Con che non c'è una criminalizzazione della persona, cioè non ho nessun motivo personale contro lui, noto che fa parte di quella categoria, che poi ha avuto vari esponenti, perché Di Pietro è poi stata un'altra cosa, Gerardo Colombo per altri aspetti è un'altra cosa, Borrelli anche, ma voglio dire, in linea di massima, sto citando i principali magistrati di Mani Pulite, in realtà al di là del giudizio su Mani Pulite, quello che certamente unifica la sentenza D'Ambrosio del 75, Mani Pulite e tanti altri aspetti della vita politica italiana, è il protagonismo della magistratura, diciamo. E quello che più ci interessa, con un occhio evidentemente diverso dai forzi italioti, è quello della magistratura democratica, che se in altri campi ha espresso forse qualcosa di interessante, dico solo interessante dal di fuori, penso alla, diciamo, alle sentenze sul lavoro, eccetera, eccetera, che hanno costituito a volte degli elementi interessanti rispetto alla tradizione unicamente filopadronale del passato, questo per far vedere che non siamo talebani, abbiamo attenzione anche per le possibili differenze, pur restando ferma la nostra critica di fondo al sistema e alla magistratura che lo sorregge sostanzialmente. In questo caso ha avuto, nel caso, diciamo, della gestione di Piazza Fontana e in generale di tutto l'approccio al fenomeno del, virgolette, terrorismo, della lotta alle opposizioni, che poi dura fino a oggi con la politica verso il notame, eccetera, vediamo che la linea politica dei compagni magistrati, fra virgolette, è assolutamente, diciamo, antagonista a quella di noi che siamo impegnati per un miglioramento sostanziale del mondo.